avete dei visitatori che capiranno solo il piemontese, voi vi ostinerete a spiegare esclusivamente in italiano, è probabile che la visita durerà poco, nel senso che a un certo punto se ne andranno via perché non saranno contenti di questo fatto. Quindi il codice è anche il tipo di lingua che noi scegliamo di utilizzare. E oltre a questo chiaramente sono i gesti, l'uso delle mani, l'uso della voce, perché la voce può dir tanto. Avete presente quando si recita una preghiera e non si ha voglia di recitare una preghiera? Com'è la voce? Si capisce subito. Sembra una cantilena noiosa, un po' la stessa tipo di voce che usa mio marito per far addormentare le bambine quando è stanco, perché noi ancora leggiamo le bambine anche se sono grandi, è un'abitudine. Quando vuole farle addormentare legge mononota e quindi è tutto uguale, si addormentano in breve. E invece a me non piace e quindi leggo vabbè, mai no, 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 no. Pochino, leggiamo un po', è morito, che ormai va avanti da tanti anni e non so quando finirà. In ogni caso la voce è uno dei codici che noi utilizziamo, così come anche i silenzi. Qualcuno si ricorda Celentano quando aveva fatto tanti anni fa quella trasmissione con quei silenzi eccessivi?
Sì, esagerati.
Sì, sì, no, gli era veramente esagerato. Però il silenzio delle volte aiuta. Per esempio anche lì un gruppo fa un po' di brusio. Silenzio? Po' e il brusio cala. Invece se voi alzate la voce, soprattutto se sono ragazzi, è una tecnica che ho imparato sulla mia gola, se sono ragazzi e alzate la voce, loro aumentano il volume. Se invece abbassate, cioè si bizzittite, tendenzialmente si zittiscono, anche perché voi non siete in classe e quindi questo vi favorisce molto. Perché chi è in classe sa che delle volte non basta, anzi delle volte sono anche più contenti, così possono più esprimersi. No, tendenzialmente è vero, il silenzio fa calare. Dicevo, come codici, le parole, lingua o dialetto, i colori sono un codice. Cioè, se voi vi presenterete vestiti di giallo fosforescente, anche abbigliati, anche quello sarà un messaggio. Siate consapevoli che sarà un messaggio che voi darete. È molto importante anche come noi ci presentiamo fisicamente, i cromatismi che utilizziamo, poi l'aspetto in generale è in sé un codice. Prossemica e mimica, qui sono tutti gli argomenti scusate, che riguardano la comunicazione non verbale. Tanto per capire che cosa sono, la mimica è quanto noi ci muoviamo, se siamo fermi, impassibili, o se ci muoviamo un po', o se siamo esagitati nel muoverci. La prossemica è la distanza che teniamo dall'altra persona. Sicuramente a tutti sarà successo almeno una volta nella vita di avere qualcuno che vi alita in faccia. È abbastanza irritante e fastidioso, e ci sono delle distanze che è giusto tenere. In ogni caso sappiate che anche la distanza che si interpone fra voi e un'altra persona è un linguaggio sul quale poi si può fare tutta una dissertazione, approfondirla eventualmente nel futuro. Tutti questi sono codici che devono essere adatti alla persona con cui comunichiamo. I canali sono invece il metodo che utilizziamo, il mezzo attraverso cui viaggia il messaggio. I più semplici per voi possono essere il dialogo frontale, delle cuffie, non so che strumentazione avete, dei dépliant, fogli di carta con delle cose scritte ripiegati, dei cartelli vicino alle opere, piccole etichette, fogli di carta che la persona si prende e si porta via, a vostra scelta e a scelta di quelle, dipende anche da quante risorse voi avete a disposizione, di che cosa stiamo parlando, lo sapete voi e io non lo so. Okay. Ormai è dappertutto così in Italia, bellissimo. Comunque, appunto, in quel caso ci
sono inventiva.
Sì, infatti, si usa quello che si ha. Infatti, io avevo detto a lei, se c'è lo schermo, bene, se non c'è, pazienza, insomma, se c'è una lavagna, bene, altrimenti. Anch'io vado in giro con i miei, quando faccio lezioni, con i gessi, i pennarelli per lavagna bianca, i pennarelli indelebili, a seconda di dove mi trovo. E se poi non ho neanche la lavagna, facciamo senza, a un certo punto. Va bene. Per migliorare l'efficacia della comunicazione è molto importante ascoltare attivamente. Si parla di ascolto attivo. Perché ascoltiamo? Perché ascoltare l'altro? Perché? Così dimostriamo rispetto. Perché noi ascoltiamo solo le persone che rispettiamo. Le persone che non rispettiamo non godono del nostro ascolto. Ma poi l'ascolto è utile anche dal punto di vista strumentale, perché ci permette di ottenere maggiore chiarezza, partiamo dall'apertura dell'altra persona. Se io dimostro rispetto nei confronti di Donatella e l'ascolto, lei sarà più tranquilla nei miei confronti, più aperta alla comunicazione, sarà più semplice comunicare con lei. Allo stesso modo per un visitatore, se voi lo ascolterete, lui sarà più aperto nei vostri confronti, più disponibile, e quindi sarà più facile gestire lui e il gruppo di eventuale appartenenza. Seconda cosa, la chiarezza. Se noi ascoltiamo l'altro, cioè se noi lo controlliamo, sappiamo anche come sta andando la nostra spiegazione, quindi potremo migliorarne i risultati complessivi, tagliando oppure approfondendo e allungando. Dipende dalla situazione, dipenderà dal momento specifico. Controllo. Poniamo che abbiamo di fronte un visitatore un po', non aveva voglia di venire, è stato costretto per un qualche motivazione, un po' polemico. Ascoltarlo e capire quali aspetti gli danno più fastidio, magari non so, quando facciamo dei riferimenti storici piuttosto che quando facciamo dei riferimenti alla tecnica utilizzata, allora ci permette di controllare meglio la comunicazione, perché se capisco che a quel visitatore dà fastidio quel determinato argomento, lo taglio, ci passo sopra e ne scelgo un altro. Serve sempre per arrivare a un buon risultato finale, partendo dal presupposto, semplificando, che con l'ascolto ottengo il rispetto dell'altra persona, la sua apertura, la sua buona disposizione e la possibilità di migliorare il risultato finale, perché mi rendo ben conto di come sta andando, di quello che posso e non posso fare. Come si manifesta l'ascolto attivo? Ci sono tre metodi: l'atteggiamento, inviti a continuare, il feedback o parafrasi. Per ognuna c'è una slide. L'atteggiamento, allora ascolto l'altro guardandolo, non è che devo guardarlo perennemente così, però lo guardo, rivolto, lo sguardo rivolto verso la persona che sta parlando. Il sorriso, avere un atteggiamento sorridente incoraggia l'altro a continuare a parlare, e questa è una cosa bella sicuramente, perché noi vogliamo che questa persona si esprima, vogliamo comprendere qual è il suo giudizio, quali sono le sue obiezioni. L'assenso, allora, movimento verticale del capo. Non consiglio di farlo in continuazione, come succede delle volte. Poi vi ricordate quando andavamo a scuola, c'erano dei compagni che facevano così, si girava l'insegnante e loro tutto il tempo, e basta! Da dire, ogni tanto viene a dire, non ti viene mal di mare, insomma, tutto il tempo così. Però è vero che soltanto una piccola percentuale della popolazione, sono circa il 5%, è stato provato da analisi statistiche, riesce a continuare un discorso quando di fronte a una persona che gli fa cenno di dissenso. Perché dopo qualche secondo si ferma e dice, ma cioè, non sei d'accordo? Cosa c'è che non va? Cioè, sono sicuro di quello che sto dicendo. Ecco, la questione dell'assenso o del dissenso è così, insomma, per tutti, è provata da studi statistici. Quindi, se vogliamo incoraggiare un'altra persona, un po' di assenso ogni tanto facciamolo, perché fa bene. Adesso comincio io a fare così tutto il tempo. L'orientamento, io sono orientata verso di voi, vedete che scoperta. Non mi sono girata dandovi le spalle, né girata in qualche altra posizione. L'ascolto si dimostra guardando la persona sempre. Voi avrete più problemi della sottoscritta, perché io vedo davanti in piccolo quello che voi vedete qua, voi invece l'opera ce l'avrete. Quindi il consiglio è, cercate se potete di non dare le spalle a tutto il gruppo, così dedicandovi all'analisi di quest'opera fantastica che pur vi piace, perché altrimenti non sareste lì. Cercate di mantenere una posizione angolata, vedere la persona e poi far vedere l'opera della quale state parlando, perché la persona o le persone si devono sentire importanti. È chiaro che voi state parlando di un'opera d'arte che probabilmente ha dei secoli, quindi è preziosa già solo perché ha resistito al tempo, ma loro potrebbero non essere d'accordo e sicuramente si sentono più importanti di quello di cui state parlando. Quindi dategli la sensazione dell'ascolto anche con il corpo, perché è un linguaggio non verbale, qui stiamo toccando il non verbale. Gesti di apertura, vedete che io ho fatto questo gesto, che è un gesto di apertura, per indicare questa bellissima tenda, non ho usato il dito puntato, bensì una mano aperta e con i palmi che si vedano. Questo è il più grande fra tutti i gesti di apertura, ben lo sanno tutti coloro che quando recitano il Padre Nostro hanno le mani in questa posizione, non è che stanno così o con le mani in tasca o nascoste, no, si sta in gesto di accoglienza, di apertura. Quindi io non è che posso accogliere così tutti quanti, perché mi chiederebbero se mi sento bene. Però quando devo indicare qualcosa, ricordatevi sempre di non usare la mano in questa posizione ma nell'altra, apertura. E poi mani aperte e apertura, mani visibili, braccia aperte, non braccia conserte, gambe aperte, non conserte. Sono tutti gesti fisici di apertura che testimoniano l'accoglienza. Siete lì, siete pronti per comunicare, avete scelto voi di esserci, siete soprattutto contenti che qualcuno venga a conoscere ciò che vi sta a cuore, perché effettivamente vi sta a cuore, altrimenti non usereste il vostro tempo libero. E poi pazienza. Alcuni sono più lenti di altri ad esprimere. È veramente offensivo cercare di mettere le parole in bocca all'altra persona o fargli fretta. Ogni tanto lo faccio con mia mamma e mi rendo subito conto che devo mordermi la lingua, perché ha già qualche anno in più di me e delle volte io ho fretta, no? O anche con la mia piccolina di 8 anni, ogni tanto comincia a girare intorno a qualcosa e non arriva al dunque, dobbiamo uscire, e quindi cerchiamo di velocizzare i suoi tempi di eloquio, però poverina ce ne sta proprio male, quindi stiamo cercando di lavorare per darle tempo, perché sì, è molto offensivo, va a ledere il senso di autostima, di cui se volete parleremo in un'altra occasione, è uno degli elementi fondamentali, è come dire non ti rispetto perché non sei abbastanza veloce.
No, ma questo è familiare.
Ah vabbè, allora sei in famiglia.
No, non per le persone che
ma anche in famiglia,
no? No, in famiglia, o io ho il marito viceversa.
Fra di voi o anche con
non si può fare.
O con genitori, suoceri o.
No,
figli.
No, parlo mariti e moglie.
Ah, ok, però all'interno di marito e moglie è un universo parallelo, cioè una cosa. Dove le regole della comunicazione sono molto particolare, no? Ed è divertente studiare la dinamica delle coppie, perché ci sono coppie per le quali certe cose inammissibili sono invece assolutamente normali. Proprio. Quindi questi sono i gesti per dimostrare l'ascolto. Andando più nel dettaglio, ci possono essere quelli che sono i cosiddetti inviti a continuare, che possono essere l'espressione di riscontro. Ah, ma dai, oh, incredibile. Sono parole, espressioni che in sé non hanno significato, servono solo per fare in modo che la persona che sta parlando con noi si renda conto che la stiamo seguendo e quindi va avanti. Andando più nella forma articolata, gli si possono fare domande di chiarimento. Una domanda di chiarimento, io ne ho fatta una a caso, in che modo ha iniziato ad aggiornarsi? Cosa ho scritto? Non si legge neanche più. Ad appassionarsi. In che modo ha iniziato ad appassionarsi all'arte romanica? Perché la persona vi sta raccontando che è la sua passione, volete farlo continuare perché magari è la prima volta che prende la parola da quando avete iniziato e prima sembrava chiuso in se stesso. Una domanda di chiarimento. Lo so che magari non vi interessa. Pazienza. Lo lasciamo parlare qualche minuto e lui sarà contento. Poi vedrete che in cambio farà parlare voi. Vi ascolterà. Sì, una piccola domanda di chiarimento. Altrimenti domande o frasi di parafrasi. Bene, cioè chi avete davanti vi ha detto qualcosa, voi in una breve frase ripetete, da lì andate avanti. Vi avete dimostrato che l'avete ascoltato, da lì vi collegate e procedete. È una tecnica, sempre per far star bene l'altro, che è il nostro obiettivo. Feedback. Allora, se prima parlavamo di espressione, cioè l'atteggiamento serve per far star bene l'altro, per farlo stare tranquillo. Le domande che abbiamo detto servono per farlo procedere. Qui il feedback serve per fare il punto della situazione. Non so se vi serva qualche volta. Sarò brevissima. Mi sono anche messa all'orologio. Servirebbe una. Vabbè. No, siamo alla fine. Dicevo, qui stiamo andando più nel dettaglio. Com'è?
È volato il tempo.
Sì, infatti, no, che è un problema che ho spesso. Comunque.
No, mi è volato piacevolmente.
Se avete impegni non mi arrangio.
È volato piacevolmente.
Meno male. dicevo, la parafrasi, sì, e la domanda chiusa, aperta, quella suggestiva di questo gruppo, che adesso sviluppiamo un attimo, servono per fare il punto della situazione. Quando ci sono, per esempio, due opinioni diverse, e però si deve procedere. E quindi come fare a procedere? Si raggruppa e si va avanti. Quando io parlo di parafrasi, in questo caso non parlo più di una frase che si ricollega all'ultima cosa detta. Parlo di un riassunto, di un breve riassunto. Allora, se ho capito bene, lei mi ha detto che, breve riassunto, l'obiettivo è far dire all'altro sì, bene, siamo d'accordo, andiamo avani allora. Fino a qui ci siamo, andiamo avanti. È una parafrasi un pochino più corposa, un riassunto di ciò che l'altro ha detto, che serve per fare il punto, fargli dire sì positivamente e procedere. L'accordo è una tecnica che usano molto gli agenti rappresentanti quando devono vendere e hanno di fronte un cliente che ha fatto delle richieste. Loro devono fare una proposta, gli dicono: allora, se ho capito bene, lei mi ha chiesto questo, 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 vero? Sì, beh, andiamo avanti, le dico quello che secondo me si potrebbe fare. Domanda chiusa: fate una domanda all'altra persona dandogli un'alternativa, sì, no, oppure non lo so, state parlando di un pittore, la persona